cultura che non ti aspetti.
Buon pomeriggio, benvenuti all'ascolto. Eccoci qua con K di giovedì, dai che manca poco alla fine della settimana. Sono Enrico Bianda, benvenuti in diretta studio. I nostri recapiti, come al solito, sono lo 079-382-6765. Subito una prima notizia: premio letterario Grigione 2026 per Begonia Feijóo Fariña di Poschiavo per il suo romanzo Come onde di passaggio. Il romanzo è stato pubblicato nel 2025, è ambientato a Genova nei giorni a ridosso del crollo del Ponte Morandi. È il quarto romanzo della scrittrice, che cura, tra l'altro, la conosciamo molto bene, il festival Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo, ed è stata autrice di una bella serie di racconti per Alphaville Estate, che potete ancora riascoltare sul nostro sito, dove racconta del suo rapporto con Elias Canetti. E dunque congratulazioni a Begonia Feijóo Fariña. Mentre il nostro K, dunque, questo pomeriggio, tra poco Giorgio Poi in concerto al Foce, domani sera alle 17:15 qui in diretta, un appuntamento da non perdere. Una notevole voce del cantautorato più innovativo di lingua italiana. Alle 18, tra le tante cose che vi presenteremo, alle 18 ci raggiunge in diretta Michele Serra, che dà inizio con questo giovedì ad una rubrica fissa dedicata ai fumetti, che troverete in K ogni 15 giorni, e cercheremo di dare regolarità a questo appuntamento. Troveremo il modo per parlare di fumetti con una certa frequenza dentro K. Già lo facciamo, ma cercheremo di fare ancora meglio. Questi sono gli appuntamenti. La musica, come sempre, è curata da Corrado Antonini, e questa mattina questo pomeriggio mi ha fatto un gran regalo. 1975, Steely Dan, Throwback the Little Ones, il disco del gruppo degli Steely Dan, formato da Donald Fagen, ed era formato Walter Becker alla chitarra elettrica. Beh, questo è un grande regalo. Cathy Light.
Like I belong here.
Allora, questo pomeriggio intanto sono le 17:05 minuti e 30 secondi, state ascoltando K, siamo in diretta studio. Questo pomeriggio vogliamo in parte presentare una stagione, in parte presentare uno spettacolo, anche perché è uno spettacolo dedicato alle famiglie, e allora abbiamo un po' ribaltato i primi appuntamenti e ci dedichiamo al teatro Paravento, a Locarno, perché domenica 8 febbraio, fra un paio di giorni dunque, alle 17 andrà in scena Lucia e il Brigante. È un testo teatrale tratto dal libro di Jonathan Bernasconi, del quale poi parleremo tra poco. La produzione è del Teatro Paravento, con Luisa Ferroni e Deborah Palmieri. La regia è di Michael Angel Cienfuegos, che è in diretta con noi qui a K. Benvenuto e buonasera, grazie.
Grazie, buonasera a tutti e a tutti.
Buonasera. Allora, uno spettacolo per famiglie. Ci sono tanti aspetti interessanti, non ultimo il fatto che il testo tragga origine da un lavoro di Jonathan Bernasconi, sul quale poi torneremo. In che modo coinvolgerete le famiglie questa domenica? Perché è uno spettacolo per tutti?
È uno spettacolo per tutti perché il teatro, in generale il teatro per i bambini, per i più giovani, in generale nell'organizzazione teatrale, nel dare la notizia, e sempre si parla di famiglia insieme ai bambini perché arrivano appunto con i genitori. Ora, si usa questo termine, si sottolinea questo fatto per dire alle famiglie che non è soltanto accompagnare al bambino a venire a teatro, ma essere anche parte dello spettacolo, parte di quella serata che si vivrà insieme ai più giovani, ai più piccoli, soprattutto con un autore come Jonathan Bernasconi, dove ci sono nella sua opera tante diversi piani di lettura nei suoi racconti. Ci sono delle cose che capiranno meglio chiaramente i bambini, come altre che saranno più destinate agli adulti. Ci sono certe ironie, certi modi di vedere molto fine, molto sensibili alcune cose, dunque credo che sia anche per la sensibilità degli adulti, e questo fa sì che sia uno spettacolo per bambini e tutta la famiglia.
Ecco, restiamo su Jonathan Bernasconi. Lui è l'autore del libro per ragazzi, per i più piccoli, pubblicati da Einaudi. È un importante autore che lavora forse soprattutto in quel settore. Allora le chiedo, come ha lavorato sull'adattamento per il teatro? Come nasce questa riduzione per il teatro?
Bene, questa è la seconda volta che noi facciamo un testo di Jonathan Bernasconi. Il primo è stato Berto Girolamo, dove c'erano due personaggi. In questa occasione, questo racconto, Lucia il Brigante, ha molti più personaggi e ci sono dei momenti molto complessi nella storia. E noi abbiamo soltanto due attrici, due narratrici sul palco. Dunque, la riduzione in primo luogo si trattava di prendere proprio il momento, la base, cioè il cuore più importante di questo racconto, e raccontare questo fatto, tralasciando evidentemente molti altri personaggi e forse altri momenti della storia stessa, e andando proprio a questa storia del re e questo Lucia e il Brigante, il padre di Lucia, quattro personaggi in fondo di una serie di personaggi che ha il racconto. Dunque questo era necessario farlo, soprattutto viene facilitato il tutto perché siamo in un teatro che da una parte si recitano le diverse scene, e dall'altra si ricorre anche alla narrazione, si uniscono tramite la narrazione le diverse scene. Dunque questo, già da un teatro di narrazione ormai ai nostri tempi assai collaudato, direi, si possono fare questo tipo di interventi. Questo è stato il nostro approccio.
Ancora una domanda le vorrei porre, ricordando a chi è all'ascolto questa sera qui a K che stiamo raccontando Lucia e il Brigante, uno spettacolo che andrà in scena al Teatro Paravento a Locarno alle 17 domenica 8 febbraio. Come ha costruito lo spettacolo? Perché il libro di Jonathan Bernasconi ha una particolare attenzione, mettiamola in questi termini, per la matematica. E allora la matematica come viene trattata?
Dunque, bisogna raccontare prima questo fatto. Allora, c'è questo re che inganna questo brigante, il brigante per conto del re va a rubare, insomma, tutti gli abitanti del regno, e poi il re dice, promette che dividiranno questo furto, questa refurtiva in due parti uguali, soltanto che il re visto che il brigante non sa niente di matematica, dice 9 per me e 1 per te, no? E il brigante è convinto che questo sia la metà di quello che lui per conto del re ha rubato. La bambina interverrà dunque Lucia a un certo punto, dopo diverse azioni, diverse avventure, per dirle al ladro guarda che ti sta ingannando il re, no? Il re, il vero ladro non sei tu ma è il re, e gli insegna la matematica. E c'è qui già una finezza anche dell'autore di Jonathan, che in realtà dice la ingiustizia, in fondo parla tramite la matematica di un'ingiustizia. Devi sapere che se veramente vuoi dividere le cose in parti uguali, la metà di 10 è 5 e non 9 per il re e 1 per te. Dunque c'è anche un concetto su una questione di giustizia, e questo è interessante, questo collegamento matematica e giustizia nel dividere ciò che si ha.
Allora le faccio ancora un'ultimissima domanda, le rubo ancora qualche istante, perché nella stagione del Teatro Paravento c'è uno spettacolo che sta avendo un grande successo, che tornerà in scena venerdì 6 febbraio, quindi domani alle 19. Stiamo parlando di Valqueras, che è uno spettacolo firmato da Lea Ferrari, che abbiamo già avuto ospite nel nostro Alphaville, mi pare, in questo K, non ricordo più bene, che ha una storia produttiva molto particolare, ce la vuole ricordare in due parole?
Sì, si tratta di immigrazione ticinese a Londra, e effettivamente lo spettacolo, nelle repliche che ha avuto in Ticino, il Teatro Foce, il Teatro Sociale, ha avuto molto successo, tant'è che anche da noi siamo già al completo, forse ancora un posticino rimane, ma se no siamo già tutto esaurito praticamente. E la storia dunque di queste due donne in un ristorante che era tenuto da una famiglia ticinese a Londra, che si confrontano tutti e due vestite col vestito da sposa, che si confrontano in questioni personali ma anche in quello che significa questa immigrazione, cioè l'essere lontani di casa e ritrovare i modi di continuare una vita. Questo in breve è lo spettacolo che, come dico, ha avuto molto successo, e sicuramente anche domani sarà una bellissima serata, domani al Teatro Paravento.
Allora, in bocca al lupo per la stagione e per gli spettacoli. Lucia il Brigante era l'oggetto di questa conversazione di questo pomeriggio con Miguel Ángel Cienfuegos. Grazie mille per essere stato con noi. Buona serata.
Buona serata, grazie a voi.
Nem élünk szebben, mint bárki más. De hidd el ebben, a sors hibás, hiszen mi még csak ismerkedünk. Idő kell hozzá, hogy jók legyünk, de mindig tanul az ember, s ha eles valami jót, már tapsol, hogy ilyen boldog sosem volt. Ha szebbét teszel egy percet, egy napra az is elég, és keresd a holnap örömét. Nem élünk bölcsen, van sok hibánk, kivethet érte, követni ránk. Ki tudja mindig, hogyan helyes, még senki nem volt tökéletes, de mindig tanul az ember, s ha elles valami jót, már tapsol, hogy ilyen boldog sosem volt. Ha szebbét teszel egy percet, egy napra az is elég, de már is keresd a holnap örömét. Nem élünk bölcsen, van sok hibánk, kivethet érte, követni rám. Ki tudja mindig, hogyan helyes, még senki nem volt tökéletes, de mindig tanul az ember, s ha elles valami jót, már tapsol, hogy ilyen boldog sosem volt. Ha szebbét teszel egy percet, és keresd a holnap törmét. La 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 la. Ha szebbét teszel egy percet, egy napra az is elég, de már is keresd a holnap örömét.
Insomma, negli anni 60 c'era ovviamente il blocco orientale, ma lì si faceva il beat, e questa è un'antologia di qualche anno fa che raccoglieva voci femminili del beat dal blocco orientale. Siamo negli anni 60, lei veniva dall'Ungheria, Karda Beata si chiamava, magnifico nome. 17:16 minuti in diretta sempre su K. Schegge è il quarto disco di Giorgio Poi, è un album interamente scritto, suonato e prodotto dal cantautore Giorgio Poi, che tra l'altro è stato ospite qualche mese fa proprio dalle nostre parti in auditorium. Il vecchio auditorium, ieri si è tenuto l'ultimo concerto in auditorium, anzi questa sera c'è l'ultimo concerto in auditorium. Il disco riprende solo in parte l'indie dell'esordio, fa niente, preferendo invece proseguire un po' nel solco tracciato da un altro album. Magari riusciamo anche a fare un po' di storia di questi lavori, Gomma Piuma, che aveva arricchito il sound con inserti di archi ed elettronici. Quindi ci si muove insomma nel solco di un certo cantautorato alla Dalla, e qui in Schegge però si lavora anche sulla forza delle influenze internazionali. Beh, c'è la collaborazione con Laurent Brankovic dei Phoenix e con altri musicisti. Giorgio Poi è nostro ospite in diretta, siamo molto felici qui a K. Ben trovato, buongiorno, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, salve.
Allora, il primo singolo, Uomini contro insetti, che poi ascolteremo in uscita da questa conversazione, poi ci aiuta lei a presentarlo, ci dà proprio un'idea dell'atmosfera di questo lavoro, dove si cercano immagini, elementi quotidiani. C'è un certo disincanto che forse sta bene, insomma, in questo periodo. Allora, io vorrei proprio partire da quello che stiamo vivendo, perché la sua musica è spesso percepita, no, come intima, un po' sospesa nelle sonorità, nell'uso della voce, quasi fuori dal tempo, in un momento storico segnato insomma dal disastro che viviamo. Che ruolo pensa possa avere una scrittura così introspettiva?
Ma nessuno vive dentro il vuoto, viviamo sempre immersi dentro un contesto, e il contesto di questi anni insomma è particolarmente complicato. Il mondo non è mai stato un luogo semplice. Mi sembra però che, ecco, questo periodo stia eccedendo un po' in questa direzione, ed entra, io penso che inevitabilmente entri dentro le canzoni che si scrivono. Io non cerco mai di evitare di inserirlo, non lo tengo mai fuori, voglio che entri, però voglio che entri in un modo poi rielaborato da quello che sento io, quindi diciamo quella dimensione intima credo che abbia a che fare con questa rielaborazione più che altro.
Mi piace molto questa sua frase, il mondo non è mai stato un luogo semplice. Sa perché? Mi ricorda quello che diceva Alberto Prunetti, che è uno scrittore, un saggista che si occupa di letteratura working class, no? Perché lui ha intitolato un suo saggio proprio sulla working class con un titolo che si allinea, credo, al suo pensiero. Il suo titolo era "Non è un pranzo di gala". Insomma, un po' il senso è questo, dobbiamo sporcarci le mani tutto sommato.
Beh, necessariamente, sì, non ci sono molte alternative. Poi appunto ci sono delle fasi che sembrano scivolare via in maniera più naturale, però dobbiamo anche chiederci da dove arrivano quelle fasi, no? Il boom economico è arrivato dopo un periodo disastroso. Speriamo, ecco, che non stiamo mettendo delle premesse per periodi di quel tipo, però.
Senta, nel suo percorso artistico, prima ricordavamo, siamo arrivati mi pare a 4 dischi, abbiamo ricordato un disco, il disco d'esordio intitolato Fa Niente, poi abbiamo ricordato Gomma Piuma nel 2021, qui arriviamo con Schegge, che è uscito mi pare sul finire del 2024 e sta portando in giro, dicevo, 4 dischi pubblicati. Lei ha sempre mantenuto quella che si dice insomma una forte coerenza stilistica, evolvendo disco dopo disco, inserendo sonorità nuove, definendo collaborazioni. emozioni. Ecco, come riesce a bilanciare, insomma, il desiderio necessario, immagino, per un autore, un artista come lei, di rinnovarsi con l'esigenza, insomma, di restare fedele a un'identità precisa e soprattutto riconoscibile?
Io credo che l'identità venga fuori malgrado l'autore, malgrado il musicista, nel senso che io, per quanto possa cercare di sfuggirle, mi troverà sempre, perché io sono questo, ma questo vale anche per la nostra personalità quotidiana nella vita. Noi siamo una certa cosa, poi dopo subiamo e attraversiamo e viviamo delle trasformazioni, dei piccoli aggiustamenti che nel tempo ci portano ad essere magari persone molto diverse, però rimane sempre quel seme da cui appunto non possiamo scappare. E penso che per la musica valga lo stesso discorso. Le mie evoluzioni non sono mai improvvise di rottura, ma a me sembra di aver cominciato a suonare a 12 anni e piano piano essere arrivato qui, però lo vedo, se mi guardo indietro vedo proprio ogni piccola modifica, ecco, ogni piccola evoluzione.
Senta, ma poi lei i materiali dei suoi 4 lavori come li porta dal vivo? Giunto ora al 2026 con questo sguardo che guarda al passato e coglie l'evoluzione, cogliendo allo stesso tempo l'identità, com'è che si costruisce poi uno spettacolo che renda conto di questo viaggio, piano piano, come dice lei?
Certo, le canzoni appunto più vecchie dei primi dischi subiscono delle modifiche, ma che sono anche quelle assolutamente spontanee. Io canto in modo diverso rispetto a come cantavo il mio primo disco, ha quasi 10 anni, quindi rispetto a come cantavo 10 anni fa. Quindi le reinterpreto, però appunto a me sembra semplicemente di cantare quella canzone, però poi dopo quando riascolto le registrazioni il disco mi rendo conto che erano un po' diverse, però appunto anche lì non c'è una reale volontà, è semplicemente quello che succede.
Un'ultima cosa le vorrei chiedere e poi arriviamo a presentare insieme, se ha voglia, Uomini contro insetti, che è un titolo meraviglioso. Dicevo, restiamo sui suoi testi, no? Perché da una parte sembrano raccontare le fragilità quotidiane, però private, e frequentemente nel suo lavoro tutto diviene facilmente collettivo, non so, è un po' l'approccio, forse non vorrei si risentisse con questo accostamento, no, con la scrittura, la letteratura working class, però un po' il senso di quel lavoro è quello di raccontare una storia individuale che si apre a esperienza collettiva.
Sì, in un certo senso non credo esista un modo migliore per parlare del mondo e degli altri che parlare di se stessi, perché siamo quello che conosciamo meglio. Se lo si fa con sincerità e per sincerità non intendo dire che bisogna sempre dire cose vere, le canzoni non sono delle cronache, si può inventare, anzi è più che lecito farlo, è bellissimo quando un autore riesce a inventare delle situazioni, la fantasia ci serve a questo, però ecco, credo che l'onestà sia soprattutto nel trovare qualche cosa in cui si possa sentire di essersi espressi. Ecco, io se decido che una canzone è finita e che oltre non posso andare, quando sento che io ho fatto il massimo per esprimermi, sento che questa cosa in un certo senso mi soddisfa da quel punto di vista espressivo più che comunicativo.
Allora, venerdì, dunque domani, 6 febbraio, lo studio Foce di Lugano spalancherà le sue porte ad un nome estremamente interessante della scena cantautoriale italiana. È anche un bel ritorno, è un ritorno con schegge e un po' di canzoni anche dal passato, avete sentito, stiamo parlando di Giorgio Poi. Allora, l'idea era quella di ascoltare insieme a chi è all'ascolto questo pomeriggio qui a K, Uomini contro insetti. Posso lasciare a lei la parola e la presentazione di questo brano?
Cioè, sì, per quanto
è un lavoro difficile, lo so, ma bisogna farlo.
Perché appunto il massimo che potevo fare l'ho messo dentro la canzone. Adesso sarebbe un po' un tentativo di spiegare. Comunque ci provo. Per me questa canzone è un po' un flusso di coscienza in cui il testo è stato scritto abbastanza velocemente, che è una cosa piuttosto rara per me, sui testi passo molto tempo, invece questo è venuto fuori con grande naturalezza, quasi come un flusso di coscienza, e mi è piaciuta così, nella sua prima forma, quindi, che è quella che sentirete.
Allora, Uomini contro insetti, Giorgio Poi lo potete vedere domani sera al Studio Foce. Io la ringrazio per essere stato con noi qui a Kappa questo pomeriggio sulla Rete 2 e speriamo di risentirci presto. In bocca al lupo.
Grazie, grazie a voi, è stato un piacere. Grazie, buonasera.
Sono sempre ridicole.
libre sin opresión. Caricias suaves para el amor, dulces palabras también perdón. Pero no quieras opacar las alegrías con maldad. Vas a gritar y vas a llorar toda la vida en soledad. Fuera de aquí con tu maldad, yo no te creo, no cambiarás. Fuera de aquí no vuelvas más, ya somos libres y somos más.
Somos millones, somos la voz de la que ya no habla. Zumpi en la casa, no calla, no calla.
Set up your gadget, put it on your chest and know what you're doing. A woman gonna get it in a mess and get up in a soul that you found inside. So if I'm buzzing, put it in the air and we're gonna get together this night. I'll wear your eyes in the middle of a life and know I'll make it divine. Set up your gadget, put it on your chest and know what you're doing. A woman gonna get it in a mess and get up in a soul that you found inside. So if I'm buzzing, put it in the air and we're gonna get up this night. I'll wear your eyes in the middle of a life and know I'll make it divine. Oh,
vamos nadando en la intuición y perdonando cuando hay amor. Pero no quieras opacar las alegrías con maldad. Vas a gritar y vas a llorar toda la vida en soledad.
Divided must unite in a fight. Come now, lady, listen. I see your eyes glisten under the sunlight.
La Yegros. Lei è una cantante argentina, si chiama Mariana Yegros, in arte appunto La Yegros, Tenemos Vos, il brano che ci ha riportato in diretta studio subito dopo le informazioni del notiziario. Sono le 17:39, vi ricordo i nostri contatti 079 382 67 65. Su RSI Cultura, il sito RSI, nella sezione Cultura trovate un video di Stefano Roncoroni che intervista Cesare Camardo, autore di un bel libro fotografico intitolato No Easy Action, editore Low, un libro che trovate nelle librerie anche nella nostra regione naturalmente. Si intitola il video, con un bel titolo devo dire, molto efficace, Fotografar Pogando. Vi consiglio di andare a vedere il video, vale, è un video intervista naturalmente, vale per gli amanti del pogo, magari troviamo uno spazio per raccontare che cos'è per chi non conoscesse, ma vale anche per tutti gli appassionati di musica, vedremo. Noi abbiamo fatto un po' il salto e siamo andati direttamente alla fonte, perché abbiamo invitato Cesare Camardo, l'autore del libro fotografico, qui in diretta a K. Vediamo il benvenuto, buonasera, bentrovato.
Ciao a tutti, buonasera e un saluto a tutti gli ascoltatori di K. Rapito.
Allora, è fotografo, evidentemente appassionato di musica. Il libro tra l'altro copre un arco temporale molto ampio che va dalla metà degli anni Ottanta e arriva a noi oggi, 2025. Va detto che c'è anche tanto a Lugano, ci sono spettacoli all'H, allo Studio Foce, personalità artistiche sono passati nella nostra regione, hanno calcato i palcoscenici della musica. Però io vorrei partire dal titolo, un bel titolo per questo libro fotografico, No Easy Action. Poi c'è un sottotitolo che qualcosa ci aiuta, un affascinante viaggio visivo che cattura l'essenza cruda ed emozionante della musica rock e jazz. Allora, il titolo che significa?
Il titolo ha a che fare con nessuna azione facile sul palco per un fotografo, cioè quando tu sei lì non fai parte della performance, devi rispettare sopra sotto il palco ciò che avviene. Certo che se ci si riferisce a quei momenti, a quel genere di musica, tipo quella che ho frequentato per lo più negli anni 80 e i primi anni 90, insomma, il pogo era questa situazione per cui metteva in comunicazione palco e sottopalco in una comunità quasi unica, per cui noisy action è relativa a questa postura. Poi se tu lo dici velocemente, noisy action invece sono le azioni rumorose che ci possono essere su un palco.
Oh, questa non l'avevo colta. Mi piace molto quest'idea. Noisy
Sì, se la dici
action.
velocemente diventa così. Noisy action sono
Mi
azioni
piace
rumorose che
veramente molto.
naturalmente avvengono.
Qui siamo segretamente appassionati anche di noise e Cesare Camardo accennava, no, al pogo. Il pogo è quella sorta di rito collettivo che avviene sotto il palco grazie alla musica di una grande mischia, alle volte anche potenzialmente, come dire, muscolare, che avviene soprattutto con certi generi musicali, penso all'hardcore punk, ma non solo in realtà. Ho assistito, la mia ultima, come dire, pogata subita è stata durante il concerto al Carro Ponte di Milano un paio d'anni fa con i CCCP. 17:42, proseguiamo e usciamo dai ricordi personali. Il percorso fotografico, dicevo, racconta l'evoluzione di una passione, anche di un gusto. Che cosa ha documentato? Quali sono i generi che ha amato e ama ancora oggi? Perché appunto si parte dall'hardcore, ma poi si arriva al free, si arriva al noise, si arriva al rock tradizionale.
Sì, infatti, insomma, la mia passione per la musica è mutata in questi 40 anni di storia, narrati in questo percorso strettamente legato alle date, quindi c'è proprio un percorso itinerante attraverso le immagini, iniziando nel 1986, quando ho iniziato a fotografare i concerti, e l'ho portato avanti fino, e lo continuo a portare avanti, quindi non è epitaffio, ma è in continuità, e è nata l'occasione di pubblicare con una serie di raccolta, e ovviamente queste sono una parte delle foto che ho deciso di dargli questa forma con queste foto, e di farla relazionare anche con molti dei soggetti ripresi, per cui attraverso i social media, attraverso le mail, ci sono dei commenti dei diretti interessati, per cui è un libro di immagini, ma che ha anche questo doppio racconto. E i generi, come dicevi tu, insomma, il punk, il post-punk, il rock, l'avanguardia, fino al jazz e alle cose anche più pop, per cui ci sono un po' tutte le mie passioni musicali, ecco.
Poi ci sono dei momenti magnifici, per esempio il Festival Jazz di Novara è stato documentato con alcuni gruppi straordinari che spesso passiamo anche noi, l'orchestra Tout Puissant, per esempio, passa tra queste pagine, noi ce l'abbiamo in macchina, per cui potrebbe anche essere un modo per associare gli ascolti che il pubblico fa attraverso i programmi di attualità della Rete 2 con le facce di chi poi sul palco si esibisce. Com'è cambiato il momento performativo della musica dal vivo in questi 40 anni? È una domanda che forse oggi più che mai, ma proprio oggi più che mai si pone in modo attuale, perché abbiamo letto sui quotidiani e il nostro radiogiornale se ne è occupato, per esempio Live Nation, il colosso dei concerti live nel mondo, ha comprato il forum di Assago, no? Quindi ci sono meccanismi di trasformazione finanziaria del mondo della musica dal vivo. Cesare Camardo ha assistito a almeno 30 anni, forse siamo vicini ai 40, di musica dal vivo. Com'è cambiata sotto gli occhi fotografici di Camardo l'esibizione, l'atto performativo?
Beh, sicuramente la cosa che si può notare è che tu oggi vai a assistere a questi mega concerti e tutti hanno l'illusione di portare a casa un'immagine col cellulare acceso, ma in quel momento la cosa più fondamentale proprio è il distacco tra pubblico e artista sul palco attraverso questo schermo, cioè letteralmente il pubblico è schermato in quel momento, cosa che non avveniva prima. Quindi la macchina fotografica ti mette, anche quella digitale, ti mette nel momento in cui tu fai lo scatto, ma poi lo tiri via e assisti. Io ho sempre assistito ai concerti e sicuramente molto di più nel periodo in cui c'era la pellicola, perché nell'86 non c'era il digitale. Poi è mutato, quindi cambiano e mutano anche, c'è una piccola storia della fotografia perché le immagini mutano nel mezzo di ripresa durante questi periodi. E quello che noto invece da qualche anno a questa parte è proprio quello che tutti si illudono di fare queste fotografie col cellulare, hanno acceso i cellulari, ma spesso tu puoi vedere delle foto del pubblico dove quasi tutti hanno sollevato il braccio destro o sinistro con questo schermo che in realtà appunto li scherma da loro all'atto performativo. Quindi c'è un po' un distanziamento. Il fatto che poi avanzino questi concerti così esageratamente spinti verso l'evento è una condizione, secondo me, che è nata da dopo il Covid, ecco, questo sì.
Che poi l'assistere a uno spettacolo musicale oggi è una sorta di mediazione della mediazione, perché la memoria della musica dal vivo si costruisce oggi attraverso anche la fotografia, in un'epoca però in cui l'esperienza musicale è sempre più mediata e smaterializzata. Non abbiamo più il supporto fisico della musica, l'LP, il CD, la musicassetta, o meglio, alcuni di noi ancora ce l'hanno, ma fanno parte di una piccola tribù di nerd, e quindi c'è una mediazione della mediazione, la fotografia e anche il supporto musicale. Poi dal vivo qualcosa succede.
Sì, questo è vero, è proprio la mediazione. Infatti, comunque, anche vedere un libro di fotografie stampate di centinaia di artisti diversi, come nel mio libro, ti permette forse anche di, con quello sguardo verso una fotografia soltanto, di prendere, probabilmente la vera funzione della fotografia, che è anche quella del ricordo, ma anche il distanziamento. Cioè, quello che non avviene quando uno si mette davanti al concerto, è lì presente, ma accende la videocamera del cellulare e guarda il cellulare. Lì c'è proprio una postura differente rispetto invece all'approccio che c'era e che c'è stato per decenni, almeno quei decenni che io ho vissuto durante la mia passione musicale, che è mutata ed è, come dire, rappresentata in questo libro, con altri strumenti. Ecco, questo è fondamentale.
Beh, tra le pagine, dicevo, si parla anche di Lugano. Colgo adesso, per esempio, Joe Scofield alle sue spalle il compianto Jack DeJohnette per un concerto in Piazza Riforma. Hudson era un gruppo di Jack DeJohnette in duo con John Scofield, concerto al quale ho peraltro anch'io assistito. C'è un po' di memoria personale anche qui. Io ringrazio Cesare Camardo. Ricordo il volume fotografico pubblicato da Low, No Easy Action o Noisy Action. Mi piace di più la seconda versione, un affascinante viaggio visivo che cattura l'essenza cruda ed emozionante della musica rock e jazz. Grazie per essere stato qui a K. Buon lavoro, a risentirci.
Grazie, grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie.
Central Park. People lining up two by two. I hope there's room enough for me and you. We've had the famine and we've had the rains. We've drained the oceans and we've drowned the plains. We either keep fighting over what remains or find ourselves someplace new. Who gets to travel on the modern arc, leaving 4:30 from Central Park? People lining up two by two. I hope there's room enough for me and you. And we found the sky. We took this paradise and sucked it dry. Gonna have to find another one soon.
join me on the modern arc. Leaving 4:30 from Central Park. The whole world is lining up 2 by 2. I hope there's room enough for me and you. Touching down in Central Park. It killed a lot of people, but I don't mind. It was the ones who pushed their way to the front of the line. We're never gonna find us a modern arc to take us over cold and over the dark. And no chance finding us a better spot. Gotta make the best of the one we've got. 4:30 in Central Park. It's the modern art.
Kurt Elling insieme al Jake Mason Trio, The Modern Arc. E adesso noi proseguiamo, grazie a Corrado Antonini, la nostra piccola retrospettiva musicale ogni giorno qui in K. Retrospettiva attorno alla musica, alla canzone popolare di protesta negli Stati Uniti. Abbiamo ascoltato brani recenti, ma abbiamo spazio anche per brani che vengono dal recente passato. La chiave è sempre quella, musica di protesta negli Stati Uniti, a sorreggere, a sostenere le istanze di protesta contro il potere e l'abuso di potere spesso del governo, per esempio, ma non solo. Oggi un disco, un brano in modo particolare, All Right, che viene da To Pimp a Butterfly di Kendrick Lamar. Quando uscì tra il 15 e il 16 marzo del 2015, quindi 11 anni fa, To Pimp a Butterfly sembrò da subito qualcosa di speciale, e nel giro di poco tempo fu chiaro che questo terzo disco di Kendrick Lamar, che poi sarà anche Pulitzer per la musica, avrebbe avuto un impatto sulla cultura popolare afroamericana e globale come pochi altri nella storia dell'hip hop. Ancora oggi è un disco ricordato come un disco di grandissima importanza, sia dal punto ovviamente musicale, sia da quello politico, avendo incarnato e ispirato una parte delle istanze emerse in un periodo di grande centralità globale per le questioni razziali negli Stati Uniti. Diviene dunque disco centrale oggi dentro il dibattito, nello scontro tra comunità e governo, con 16 canzoni e oltre un'ora e un quarto di durata. To Pimp a Butterfly rappresenta un compendio assai vario della musica afroamericana del decennio precedente, anche di quelli prima, grazie alla partecipazione di una serie di grandi rapper, di musicisti jazz, funk, rhythm and blues, tra cui Dr. Dre, Snoop Dogg, George Clinton, Pharrell Williams, Kamasi Washington, Thundercat e Flying Lotus. Il disco ha dominato le classifiche di vendita e ha ricevuto recensioni entusiaste. A un certo punto Pitchfork l'ha messo al quarto posto della sua selezione dei dischi del decennio.
All's my life I has to fight, nigga. All's my life I hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright. And
And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Skimming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in the twilight. With pretty pussy and Benjamin is the highlight. Now tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows, 20 of them in my Chevy. Tell them all to come and get me, reaping everything I sow. So my karma come in heaven, no preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster in silence for the record. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my face this all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, when they kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. Motherfucker, you can live at the mall. I can see the evil, I can tell it. I know it's illegal, I don't think about it. I deposit every other zero, thinking of my partner. Put the candy, painting on a Rico, digging in my pocket. Ain't a profit big enough to feed you. Every day my logic, get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. Ah! I don't talk about it, be about it. Every day I see cool. If I got it, then you know you got it. Heaven, I can reach you. Pet dog, pet dog, pet dog, my dog, that's all. Pick back and chat, I trap the back for y'all. I rap, I black on tracks, so rest assured. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright.
Nights in my prayers.
I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me, so I went running for answers.
E beh, tra l'altro questo brano, Kendrick Lamar, da un disco fantastico, basta partire dalla copertina del disco che ritrae, come dire, i membri di quelli che potrebbero essere una gang dell'epoca, tra dollari, torso nudo, muscoli, eccetera, e sullo sfondo c'è la Casa Bianca. Kendrick Lamar, All Right, da un disco del 2015, il nostro K in libertà, la nostra copertina, sono 71 mi pare i premi Pulitzer vinti dal quotidiano The Washington Post, sono decenni di storia del giornalismo, inchieste che hanno letteralmente cambiato gli equilibri del mondo, buttato giù presidenti, trasformato anche il modo di fare giornalismo. Faccio solo un esempio recente, per non andare a parlare dei soliti delle solite inchieste tipo Watergate. L'inchiesta Top Secret America era tra il 2010 e il 2011. L'inchiesta svela l'enorme espansione dell'apparato di sicurezza statunitense dopo l'11 settembre 2001. L'inchiesta evidenzia un sistema burocratico ed intelligence massiccio, spesso ridondante, ma soprattutto poco controllato, con migliaia di organizzazioni governative e private coinvolte in operazioni top secret, dai costi e dalle responsabilità incerte. Per l'epoca lo sforzo fu enorme, coinvolgendo competenze molto ampie, coprendo la storia con tutti gli strumenti di diffusione dell'epoca, mettendo in campo quanto di più innovativo vi fosse in termini di logiche digitali. Andate a recuperare il video di presentazione, il trailer di un'inchiesta giornalistica su YouTube, è ancora disponibile, e godetevi un pezzo, come si diceva nel film Tutti gli uomini del presidente, di buon vecchio giornalismo americano. Ecco, è notizia di ieri che il Wash Post, come lo chiamano, ha licenziato in tronco 300 dei suoi giornalisti, e quindi Jeff Bezos, lui ha deciso di licenziare. Democ- Democracy Dies in Darkness. La democrazia muore nell'oscurità. Il taglio di un terzo della redazione rischia di trasformare in tragica profezia l'apocalittica citazione del leggendario cronista Bob Woodward, che con il collega Bernstein sviscerò appunto i segreti del Watergate, ed è una frase impressa sotto la testata del Washington Post fin dal 2017. Monito e impegno preso in piena era Trump a tenere alta la fiaccola della verità. Con un terzo dei giornalisti, quel lavoro di inchiesta a livello internazionale, nazionale e locale negli Stati Uniti, specifico di un giornale come Wash Post, non sarà più possibile. Oggi, per fare informazione non assoggettata agli interessi economici o politici di un editore o di un governo illiberale, occorre avere risorse umane, tecnologiche e finanziarie. Fare meglio con poco, retorica molto in voga in queste settimane anche nella nostra regione o nel nostro paese, nel giornalismo non funziona. Jeff Bezos, dopo le promesse di non intaccare l'autonomia e l'indipendenza del giornale, cambia marcia dopo le prime avvisaglie del 2024 e si allinea alla presidenza degli Stati Uniti. Con un terzo in meno di collaboratori, il Wash Post sarà un giornale azzoppato, ma tant'è, tra i grandi poteri e gli interessi politici di chi preferisce una realtà appiattita su una narrazione interessata, perde l'informazione rigorosa e indipendente, capace di incidere nel discorso pubblico, portando la luce per la democrazia.
A volte sei bellissima, a volte mi fai un po' paura, come la regina di alabastro della mia scacchiera, ma il gioco è ancora aperto. Possiamo andare al cinema, se esiste ancora un cinema. Oggi non penso più a domani, come facevo ieri. Ho visto troppi inutili racconti senza fine. Possiamo stare meglio, scordandoci di vincere, perché chi ha vinto tutto dorme sulle spine. Costellazione che non vedevo prima, una giornata lunga e piena di lavoro, dividersi le cose, il pane, il vino e il sale, lasciamolo ai dannati il loro oro. La rivoluzione. Sei bellissima, a volte mi fai un po' paura, come la regina di alabastro della mia scacchiera, ma il gioco è ancora aperto. Possiamo andare al cinema, se esiste ancora un cinema.
E beh, questo era un brano beh molto diverso ovviamente da Kendrick Lamar, ma anche questo è K. La rivoluzione. Filippo Gatti, intanto accolgo Michele Serra in studio con noi. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti e a tutti.
Allora, Michele Serra inaugura una collaborazione con K, una sorta di rubrica. No, non è una sorta, è una rubrica fissa, quindicinale, dedicata ai fumetti.
Grazie,
giusto?
Dell'ospitalità, sì, fumetto, graphic novel, come vogliamo chiamarlo. Io, a me piace ancora chiamarlo fumetto, anche se poi dopo lo troviamo in libreria, in quelle sezioni, come dire, un po' chiuse. Qua non vogliamo che sia uno spazio chiuso.
Facciamo finta che questa è l'edicola di Rete 2 e ci sono i fumetti nelle edicole.
Anche se i fumetti sono cambiati negli
Va
ultimi
bene.
Decenni.
Ma si discuterà di tutto in questo spazio. Sì. Siamo molto felici, devo ammettere. Benvenuto dunque, Michele. Partiamo con un importante libro.
Assolutamente libro.
Pesante in tutti i sensi, positivi. Si intitola L'autobus incantato, anche se scopriremo che di incantato c'è ben poco, di Majid Bita, lo pubblica Canicola, poi pronuncerete in modo corretto il nome di questo autore.
Sì, in realtà io l'ho sempre sentito chiamare Bita, okay. Per un motivo molto semplice. Majid Bita è abitante in questo momento nella città di Bologna, da 10 anni è ufficialmente un membro della diaspora iraniana, perché lui è nato a Teheran pochi anni dopo la rivoluzione del 79, perché lui è dell'84 se non ricordo male, e appunto da 10 anni si è trasferito in Italia, dove è arrivato appunto con un visto per motivi di studio. Lui ha iniziato semplicemente facendo il grafico e l'animatore, e ora ha trovato insomma il suo posto a Bologna, e Bologna, come forse qualcuno sa tra gli ascoltatori, è un po' la città dei fumetti in Italia per diversi motivi da molti anni. E quindi a Bologna c'è anche questa associazione che è anche un editore, uno dei più importanti del fumetto indipendente italiano degli ultimi 20 anni, perché ha esattamente 20 anni, che si chiama Canicola, appunto l'editore. E Majid Bita ha trovato in Canicola, diciamo, una sua casa, e questo è il suo secondo graphic novel a questo punto. Questo è un pochino più novel, un pochino più romanzo rispetto al precedente, perché il precedente era nato in Iran e aveva un contenuto più scopertamente autobiografico. Tra l'altro un libro che è uscito per la prima volta in italiano, ma che poi ha viaggiato, perché adesso esiste anche in traduzione in Francia, ad esempio. Quindi il lavoro di Majid Bita sta uscendo dai confini anche appunto della regione linguistica italiana.
Allora, il volume, Michele Serra l'ha portato qui in studio, a K, è voluminoso, corposo, in bianco e nero, magari riusciamo anche a sfogliarlo.
Posso fare un po' di ASMR, ma il vero rumore che potete sentire è questo, perché pesa
eccolo lì, il peso.
Quasi 400 pagine questo
allora,
libro.
La storia è vera, racconta una storia realmente accaduta. 21 intellettuali iraniani vengono invitati ad un convegno in Armenia, iniziano il loro viaggio avventuroso in autobus. Che storia è?
Allora, è una storia appunto ispirata a fatti reali. Non è dato sapere quanta parte, diciamo, viene romanzata da Majid Bita in questa narrazione, ma è anche abbastanza poco importante, perché poi appunto è una storia che vive di fatti reali e di vite vere. Io sono rimasto abbastanza colpito da una serie di momenti che ci sono dentro questo racconto. Il primo è la dedica che c'è subito in esergo al libro, che dice: a chi ha parlato quando tutti quanti tacevano? Perché poi il problema in fondo è esattamente quello, cioè la scelta di parlare liberamente o di non farlo, che è la scelta fondamentale che questi scrittori, poeti, editori, giornalisti, pittori devono fare appunto in questo momento. E ovviamente la prima cosa che ti viene in mente quando leggi L'autobus incantato è di fare un parallelo con il presente, perché ad esempio all'inizio del libro ci sono due uomini che discutono, due di questi intellettuali che discutono sul tetto di una casa a Teheran, e uno dei due dice all'altro: ma come va con la tua rivista? E l'altro: sai, è un problema, perché loro, nel senso del regime, per censurare usano un sistema molto semplice: non mi danno la carta, io non ho modo di comprare la carta. E quindi ti viene subito in mente le notizie di questi giorni, il modo in cui il regime degli Ayatollah ha proprio chiuso internet, ha fatto questo shutdown. Adesso non entro nel tecnico, però in Iran c'è praticamente un singolo provider principale che determina più o meno il 98% di tutto il traffico internet, quindi è molto più semplice. Ecco, è un po' la stessa cosa, cioè un tempo alle riviste non allineate con la propaganda venivano tolti la carta e l'inchiostro. Oggi sono passati alla censura digitale, ma il metodo è rimasto quello dei decenni precedenti. E nei giorni della protesta ricordo che Jafar Panahi ha detto: ecco, questo è un problema. Jafar Panahi, lo sapete, insomma, grande regista, esule anche lui dall'Iran, ha detto: questo è un problema, perché quando succede questa cosa vuol dire che si stanno preparando i massacri. E questa è esattamente la stessa cosa che in piccolo Majid Bita ci fa vedere, lo stesso meccanismo che ci fa vedere dentro L'autobus incantato, perché gli intellettuali vengono prima silenziati e poi però vengono presi. E questa, insomma, è una parte molto importante anche di questa storia.
Allora, per leggere questo Autobus incantato, vi potete come dire, avvicinare all'oggi tranquillamente, potete usarlo come lente d'ingrandimento o deformante sull'oggi, diversi metodi, però la vicenda si avvicina molto a quanto è successo negli ultimi giorni. Recentemente sono diversi i fumetti che parlano di Medio Oriente.
Sì, ce ne sono stati diversi nell'ultimo anno. Se io posso consigliarvi una lettura, ovviamente sono stati ristampati le opere principali di Joe Sacco sulla Palestina, che sono Gaza 1956 e appunto adesso l'altro scritto si chiama solo Palestina in italiano, adesso dovrei andare a controllare. Sono usciti altri libri molto interessanti, ad esempio questo libro Gaza attraverso lo schermo, tutto realizzato da un disegnatore libanese che ha raccontato appunto quello che succedeva a Gaza, visto però ovviamente da una persona che ha contatti e persone nella striscia, ma che l'ha vissuta come noi, cioè attraverso appunto la narrazione mediatica. E devo dire che il passaggio successivo, cioè rivedere quelle cose disegnate e commentate quasi in tempo reale in una specie di diario, ecco, dà un ulteriore strato di significato. Ecco, quello è un altro libro che io mi sento veramente di consigliare, si chiama Gaza attraverso lo schermo, l'editore è Coconino Press. Insomma, sono uscite diverse cose a fumetti e il bello del fumetto in questi anni, ovviamente, è che ci sono tanti generi e tanti modi di approcciarsi allo stesso argomento, e proprio come, diciamo, nella letteratura tradizionale, noi possiamo avere il saggio, il lavoro giornalistico e ovviamente il romanzo, che ha anche qualcosa di più, perché ovviamente, come nel caso dell'Autobus incantato, poi c'è anche la parte illustrativa, estetica, che offre un altro strato di significato ancora.
Diamo un'ultima indicazione, ti chiedo brevità nella risposta, che stile adotta nel disegno Majid Bita?
Allora, dico una cosa che è sembrata a me, è una cosa un po' metà tra il fumetto indipendente, anche quello un po' underground, è un segno abbastanza duro, e una caricatura classica, mi ha ricordato addirittura George Gross come idea. E poi in più a questa cosa che le tavole sono tutte schizzate, sporcate ad arte con macchie di inchiostro.
Usa la china, il pennino della china.
Esattamente. E devo dire che questa cosa è anche tipica proprio della tradizione del fumetto indipendente italiano bolognese di Canicola, perché proprio adesso questa è appunto una risposta lunga, ma la maggior parte degli autori che fanno parte di questo gruppo usano questa tecnica. E la tecnica, insomma, che rende tutto ancora più inquietante, se possibile.
Allora, grazie mille Michele Serra, ti ritroviamo fra una quindicina di giorni, l'Autobus incantato, Majid Bita, Canicola, editore. Buona serata.
A presto.
By the balls of my feet. Go somewhere, read something, go for a walk, listen to something, hiccup, hiccup. Racing ahead, laser in, locked in, everyone else can go, fuck it, I can do anything, say anything. For however long, Armstrong. No one coming along with a video call or a survey or a dick pic or a loud bang or a smell that comes up. You see, I'm afraid about my privacy. Can't get me anything bigger than a sample size. Wind up winch legs. It's April. Next stop, Bernini Island. Perhaps someday, even this. Such a short distance. You know. Let me grow, and you will see the fruit. Let me grow, and you will see the fruit. from me. I constantly think there are spiders on me and around me. Enjoyed your gig, even though I thought there were spiders all over me. Thank yous every time.
Thank you.
Everyone can be very sexually attractive. I dearly want to make friends. I yearn for a friend who I can tell my secrets to. Why does the past hurt me so? The world is laughing at me. I'm such a disaster.
E beh, questi erano i Dry Cleaning con il loro nuovo lavoro, lavoro che è entrato nelle scalette di K, Let Me Grow and You'll See the Fruit. Si intitolava così il brano, li abbiamo già ascoltati in K, torneranno, una formazione inglese che avete sentito, unisce una musica minimale con una versione aggiornata di una sorta di spoken poetry, mettiamola in questi termini. 18-16 minuti, siamo all'ultimo momento del nostro K, è il K e spalla, vale a dire il commento, l'editoriale del giorno sui fatti di attualità, affidato quest'oggi, questo pomeriggio, Roberto Antonini, collegato con noi al telefono. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, buonasera Enrico Bianda, agli ascoltatori e naturalmente alle ascoltatrici.
Allora, oggi parliamo del passato che non passa in Russia, un passato di cui il Cremlino non vuol sentir parlare. Di che cosa stiamo parlando?
Sì, dunque partiamo da una notizia che è passata un po' inosservata visto quanto succede nel mondo, purtroppo pochi hanno fatto caso a questa notizia. Si tratta di un appello che è stato sottoscritto da alcuni giornalisti, scrittori, militanti per i diritti umani, dei nomi anche molto conosciuti come Svetlana Alexievich, che è stata Nobel della Pace, Nobel della letteratura, scusate, la storica Anna Applebaum, poi c'è Adam Michnik, che è stato uno dei grandi protagonisti della rivoluzione in Polonia, direttore oggi di Gazzetta Wyborcza, e Nicolas Wert, storico francese che è indagato sui crimini staliniani. Ecco, cosa chiedono? Chiedono la liberazione di Yuri Dmitriev, che è uno storico settantenne arrestato 8 anni fa per accuse risultate poi false di pedopornografia, scarcerato dapprima e poi imprigionato di nuovo su falsi pretesti. Quindi in realtà la sua colpa sarebbe quella di aver indagato sui crimini staliniani di cui Putin oggi non vuol più sentire parlare.
Beh, occorrerebbe interrogarsi sul perché non vuole più sentir parlare dei crimini del passato. Cioè, allora Roberto, rinfrescaci un po' la memoria sul grande terrore, siamo nel 1937 se non sbaglio.
Sì, ecco, c'è da dire da prima che Dmitriev è una delle personalità, dei membri più influenti di Memorial, che è un'ONG che indaga appunto su questi crimini, che è stata messa al bando nel 2021, un'ONG che tra l'altro è stata insignita proprio del Nobel della Pace. Dunque, allora cosa succede? Nel 37-38 c'è stato un'ondata di terrore, di cui in realtà si è saputo poco, si è saputo con il rapporto Khrushchev, ma il rapporto Khrushchev ha mostrato soltanto la punta dell'iceberg. Dunque, siamo nel luglio del 37, fino alla fine del 38 sono state fucilate 750.000 persone, una media di 1.600 al giorno. Si è trattato del più grande massacro della storia in tempo di pace. Ecco, c'è da dire che in quegli anni lì Stalin ha fatto peggio di Hitler, anzi i numeri sono nettamente superiori in un'Unione Sovietica, e in Germania poi la carneficina è cominciata più tardi. Delle purghe staliniane, dunque, si è saputo nel 20° congresso del Partito Comunista, era nel 1956, il rapporto Khrushchev, ma in realtà il rapporto Khrushchev ha parlato soltanto del 7% di quello che poi invece è stato un massacro molto più grande, che è stato proprio rivelato da questa ONG, da Memorial, a partire dagli anni 90, quando grazie a Mikhail Gorbachev c'è stata la Glasnost. Dunque, 750.000 fucilazioni sono stati contadini, segretari, operai, bibliotecari, funzionari, massai, docenti, considerati nemici del popolo o per le loro idee, presunte idee, per delle frasi, dei gesti o semplicemente perché di origine straniera. Poi un altro milione di persone è stato condannato a 10 anni di gulag, dove in gran parte, gran parte diciamo, dei deportati sono poi morti di freddo, di stenti, di inedia. Questi sono dei dati appunto veramente agghiaccianti.
Una domanda proprio secca, ma fu Stalin direttamente a decidere?
Sì, allora è stato proprio Stalin, cioè, gli storici hanno trovato l'ordine 00447, sono firmati direttamente da Stalin e dal responsabile della polizia politica Nikolai Azov, che poi è stato fucilato a sua volta, dunque la polizia politica che si chiamava NKVD, poi KGB, oggi si chiama FSB. Allora, a cominciare bisogna dire che molte fucilazioni sono state decise dallo stesso Khrushchev, pensate, questa è veramente una cosa che non si sapeva, che ha partecipato a queste purghe e Nicola Wirth e gli altri, dunque abbiamo parlato di questo Dmitriev, Nicola Wirth che è stato tra l'altro ospite di Rete 2, hanno fatto un grandissimo lavoro di archivi e hanno scoperto dunque quell'entità gigantesca, 750.000, pensate 1.600 fucilazioni al giorno. Per 18 mesi in pratica.
Perché fu scatenato questa ondata di terrore?
Ecco, allora lo stesso Nicola Wirth nell'intervista, tra l'altro, appunto, che si ritrova negli archivi di Rete 2, l'aveva spiegato. Bisogna vedere il contesto. La guerra di Spagna che raggiunge una fase di grande incertezza, siamo nel 36-37. È il momento in cui Stalin capisce di fatto che in qualche momento, prima o poi, ci sarà da combattere una grande guerra. E la lezione che trae dalla guerra di Spagna è che qualsiasi conflitto internazionale rappresenta un fattore destabilizzante interno. Per cui possiamo dire che è andato un po' in tilt e ha visto dei nemici dappertutto, ha cercato di eliminare qualsiasi possibile nemico teorico e ha colpito naturalmente, come si sapeva dal rapporto Khrushchev, i vertici del Partito Comunista, questo lo si sapeva già, ma ha preso di mira tutta la popolazione, dunque contadini, operai, un po' di tutto. Vedeva dei sabotatori, per esempio, nei possibili sabotatori, nei sovietici di origine straniera, tedeschi, polacchi, giapponesi, eccetera. Dunque bastava avere un'origine straniera per essere condannato, una vera e propria ossessione. E nel libro molto interessante di Nicola Wirth, che si chiama L'ivrogne e la marchande de fleurs, tradotto in italiano con un altro titolo, dunque L'ubriacone e la fioraia, ecco, lui parte proprio dai fatti. Dice: il primo fucilato, pensate, è stato un ferroviere alla stazione di Mosca, era ubriaco, ha lanciato una bottiglia di vodka vuota per terra, è rimbalzata su una gigantografia di un notabile del partito e per questo è stato arrestato e fucilato. Poi la seconda è stata una fioraia del cimitero di Mosca che aveva detto di vedere ogni sera dei camion che portavano dei cadaveri, l'aveva detto ad altre persone, dunque è stata considerata nemica della patria e fucilata anche lei.
Beh, qui tutto si gioca, molto si gioca sul potere della testimonianza, no? Essere testimoni all'epoca, anche oggi, può portare alla morte. Ma perché per Putin, se veniamo all'oggi, è importante mettere a tacere gli storici, nascondere quella realtà? Ricordiamo che l'associazione alla quale tu facevi riferimento poco fa ha dovuto lasciare dopo il 2020 la Russia, adesso ha sede nelle repubbliche ex sovietiche. Allora torniamo a Putin, torniamo all'oggi. Perché per lui è importante, insomma, mettere a tacere gli storici?
Assolutamente, diciamo che c'è una riabilitazione del passato ed è interessante. Già dall'inizio della guerra in Ucraina Putin aveva rivalutato sia gli zar sia Stalin, mentre aveva condannato Lenin, considerando il colpevole, diciamo, dell'autonomia e poi indipendenza dell'Ucraina nel quadro della federazione dell'Unione Sovietica. Dunque c'è un nazionalismo crescente, che è legato naturalmente alla guerra di aggressione dell'Ucraina, e c'è quest'idea di far rinascere qualcosa che assomiglia all'impero sovietico, no? Si riscopre dunque Stalin, ma come detto anche agli zar, Niccolò II, Alessandro II, Alessandro I, eccetera. E l'ottica è quella, l'abbiamo visto, no? Molto aggressiva, patriottarda, non soltanto in Ucraina, ma prima per esempio in Georgia, in Cecenia, eccetera. E poi non bisogna dimenticare che, e questo è importante, che lo stesso Putin è stato un alto ufficiale dei servizi segreti, dunque quella che oggi si chiama FSB, prima il KGB e come abbiamo detto l'NKVD di Azov, che ha messo in atto dunque con Stalin quello che è senz'altro il più grande massacro della storia in tempo di pace, di cui stranamente non si parla tantissimo, se ne parla diciamo relativamente poco, forse anche perché Memorial è stata messa al bando e dunque non possono più continuare a fare il lavoro negli archivi, ma gran parte delle informazioni, della verità è emersa e adesso sappiamo quello che è successo.
Beh, insomma, questa storia ci mette in evidenza insomma, un vizio dei potenti del presente, che è l'uso strumentale della storia. Ne sanno qualcosa anche negli Stati Uniti, direttori dei musei che proprio sulla storia lavorano, penso alla storia dello schiavismo e tante altre storie che mettono in cattiva luce, diciamo, l'America bianca di oggi. E questi direttori o hanno perso il posto o rischiano di perdere il posto.
Certo, sì. Se posso permettermi, proprio su questa cosa qua, bisogna, per esempio per gli Stati Uniti, ricordarsi che fino a qualche anno fa non c'era un museo dedicato agli afroamericani, ai neri o agli indiani, è una cosa molto recente, però c'era per esempio il museo dell'Olocausto o c'era il museo della storia americana dove i nativi venivano messi accanto a degli animali selvatici, per esempio, come gli opossum, eccetera, c'era la tenda degli indiani, poi vicino... E dunque questo passato è problematico per tutti i paesi che hanno conosciuto dei drammi, delle tragedie come gli Stati Uniti, che sono nati da un genocidio, e l'Unione Sovietica, che ha conosciuto con Stalin un periodo terribilmente cupo.
Roberto Antonini, ci salutiamo qui, grazie per questa sera, ci risentiamo presto in qualità di editorialista.
Grazie
qui
a voi, a buona serata.
Buona serata. Grazie.
Kappa.
Questo brano, Last Tango in Paris, viene dal nuovo lavoro di Daniele Seppe che si intitola L'imbroglio sul lenzuolo, The Most Beautiful Italian Film Soundtracks. La musica di gente come Nino Rota, Piero Piccioni, Carlo Rustichelli, Piero Umiliani, qui c'è il sassofono di Gatto Barbieri, al quale tanto assomiglia, va detto. Daniele Seppe, l'ultimo brano lo lasciamo in sottofondo, siamo ai saluti, io vi ringrazio per essere stati con noi questo pomeriggio, ci sentiamo se vorrete domani a partire dalle 17 sempre con K, l'attualità e gli approfondimenti di Rete 2 tornano domattina alle 6 con i nostri colleghi che curano il mattino, Andrea Fazzioli vi terrà compagnia dalle 6, Cristina Artoni vi terrà compagnia a partire dalle 11. Vi auguro una buona serata, restate con noi, adesso arriva Modem.